buonasera, grazie a Base, grazie a Confluenze, perché sono sempre occasioni per me di riflessione queste, soprattutto vedo un bellissimo pubblico interessato, appassionato, come l'intervento che ci ha preceduto, che mi fa pensare che la dinamica sociale si sposa infelicemente in questo caso con la dinamica urbanistica, ovvero quando una città è infelice dal punto di vista sociale lo è anche dal punto di vista urbanistico e viceversa, probabilmente le due cose viaggiano parallelamente. Cosenza, la fine dell'urbanità, le città interrotte. Io porto avanti appunto, questo è uno dei quaderni che regolarmente pubblico ogni anno dopo il mio lavoro di corso che svolgo a Trento, ma da qualche anno anche in Calabria, con un master in design ecologico e rigenerativo, che è il primo master che si tiene in Calabria, che cerca di formare soprattutto giovani calabresi, evitando la diaspora, evitando di farli andare fuori, evitando di andarli a fare formare altrove e poi di non tornare più. Quindi è una fatica enorme, mi muovo tra il profondo nord e il profondo sud e soprattutto cerco di fare tesoro delle esperienze nordiche e anche di quelle alle nostre latitudini, e spesso questi ragazzi che vengono con me in viaggi studio sono stati qui a Cosenza, sono stati a Catanzaro, sono stati a Corigliano Rossano, perché l'esercizio che fanno su questi territori è un esercizio profondamente diverso rispetto a quello del nord. Ci sono delle sostanziali e strutturali differenze che emergono in maniera significativa. Bene, il quaderno si occupa di una raccolta di esperienze che sono sia i quadri conoscitivi, ovvero indagini condotte sulle città, e sia proposte progettuali. Perché città interrotte? Ne discutevo prima con un amico che mi ha dato un bellissimo libricino che è stato fatto da un comitato per la bellezza e la tutela del paesaggio e del decoro del paesaggio, perché da un certo punto in poi, così come poi l'ingegner Trimboli ha raccontato nel suo intervento, è come se ci fosse stata una cesura netta. Cioè abbiamo smesso di occuparci del decoro, della bellezza, del senso dei luoghi e abbiamo cominciato a pensare non più alla qualità ma alla quantità. Ovvero c'è stato questo grande, enorme equivoco, che è un equivoco italiano, in parte spagnolo, in parte come dire dei cosiddetti paesi del Mediterraneo, che più si costruiva e più si dava spazio ad una crescita economica. Se ricordate, chi di voi non è giovanissimo, il bellissimo film di Francesco Rosi, Le mani sulla città, avete contezza di che cosa è stata l'Italia del boom negli anni 60, ovvero qualcosa di esplosivo, qualcosa di incontrollato, che ha dato la stura ad una speculazione selvaggia che ha profondamente devastato e alterate le forme delle nostre città, che sono ancora, soprattutto nella parte storica, le più belle d'Europa. Eppure questa bellezza, per l'appunto, è una bellezza che si è interrotta. Ad un certo punto c'è stata una brusca cesura, c'è stato, come dire, una scelta, che è quella che abbiamo visto, che è andare in una direzione piuttosto che in un'altra, ma questo ha riguardato un po' tutto il paese, tutta l'Italia, non c'è soluzione di continuità. Anche Trento, per quanto città virtuosa, ha vissuto questo smacco della speculazione edilizia. Eugenio Turri, geografo, brevissimo, veronese peraltro, diceva che la metropolitanizzazione si era incuneata nelle valli alpine e aveva raggiunto anche queste realtà, ovvero Trento, Bolzano, sto eseguendo il riavvio, io non ho fatto nulla e se n'è andato da solo. Che succede? Scusatemi, ma io sono un uomo Mac, con il PC mi perdo.
Il computer ha deciso di fare l'aggiornamento.
Adesso, vabbè, fantastico. Cerco di andare avanti anche senza le immagini. Cosa è successo in tal senso in una città come Cosenza? È successo che c'è stata quella frattura di cui l'ingegnere Trimboli ci ha mostrato anche degli aspetti cartografici, ovvero è come se ad un certo punto quel grumo di sistemi che si tenevano con coerenza, la città storica che morfologicamente aveva ed ha una sua riconoscibilità, e la discesa a valle, nella convergenza dei due fiumi, di una parte di città moderna pensata, progettata, sia da un punto di vista urbanistico sia da un punto di vista architettonico, e Antonio citava Calzabini ed altri, che sono stati protagonisti della Roma moderna, fascista, che è stata, ai noi, devo dirlo con rammarico ma anche con sincerità, il primo ed unico vagito di modernità in questo paese e di qualità architettonica diffusa dall'EUR fino a tutta una serie, diciamo, di altre realtà, a prescindere dagli sventramenti. Da allora in poi, da quando è finito questo rapporto tra la città storica e la città moderna, e quando parlo di città moderna mi riferisco a quella appunto del dopoguerra, del primo e secondo dopoguerra, ed è iniziata l'ondata speculativa, non c'è stata e non c'è soluzione di continuità. Ci troviamo di fronte a quella che io ho definito l'Atlantide di cemento, ovvero una estesa, sconfinata espansione edilizia che non ha assolutamente confini né amministrativi né geografici né morfologici. Mi dispiace che non si vede, ma c'è un'immagine che io stesso ho scattato dal castello di Cosenza, dove si vede questa macchia d'olio, così come è stata definita quella famosa espansione del dopoguerra romana che sostanzialmente ha distrutto la città antica, ha distrutto la bellezza di Roma, l'ha compromessa inevitabilmente per sempre, immaginando che quello potesse essere anche lì l'equivoco della grande crescita della capitale e costruendo ettari ed ettari di periferie che sostanzialmente oggi sono luoghi dormitori, così come succede un po' a Cosenza. Io abito, ahimè, disgraziatamente in Piazza Riforma. Quello che la mattina succede nel passaggio delle macchine che arrivano dai dormitori, Cerisano, Mendicino, eccetera, eccetera, è un delirio totale. Siamo passati da quella che sostanzialmente era la cosiddetta Atene del Sud, e io su questo ho forti dubbi, perché se lo era all'epoca di Bernardino Telesio, secondo me da lì in poi non lo è stata più. Non mi pare di avere tracce da un punto di vista anche letterario, storico, filosofico, di questa grande importanza di questa città rispetto ad un tema culturale come poteva essere paragonarla ad Atene. Ma io oggi parlo di una Babilonia. Cosenza, come molte altre città del sud, è una Babilonia, ovvero una Babele di traffico, di lingue, di situazioni di caos e di conflittualità. Non lo recuperiamo più. Grazie. ed è soprattutto una città che è sfuggita di mano a questa come ad altre amministrazioni. Il traffico è impazzito. Vi racconto un'esperienza diretta, a parte il rischio di essere investito due volte e sono stato anche maltrattato e diciamo in qualche maniera redarguito, io che rischiavo di essere investito. Ma una mattina che ho deciso di partire e di andare a prendere l'autostrada, ho impiegato da Piazza Riforma all'ingresso dell'autostrada 45 minuti, cosa che forse non avviene nemmeno in nessun'altra parte d'Europa. Perché dico questo? Perché sostanzialmente ci sono direttive comunitarie, nonché nazionali, totalmente disattese, totalmente e completamente disattesa. Ecco, questa era la famosa linea di demarcazione. Da qua in poi c'è l'Atlantide di cemento, ovvero tutto quello che è successo da 1960-65 in poi. E naturalmente, eccola qua, e questa è la condizione quotidiana di questa città. Seconda, doppia, tripla fila selvaggia, ovvero una sorta di, come dire, caos in cui nessuno riesce a raccapezzarsi, e non succede nulla di diverso anche nella parte storica, dove, a parte le zone marginali che sono ormai in degrado, abbandono, disuso, ma Corso Telesio è un'autostrada dove, se non stai attento, ti investono. C'è un'immagine che è questa davanti al povero Duomo di Cosenza, dove il prete del Duomo si lamenta che non riesce a fare nulla di più se non aver messo una quindicina di vasi per evitare che si appoggiano con le macchine anche sul lato della fiancata del Duomo, che è disperato e che ha detto che ha provato infinite volte a segnalare questo problema, ma nessuno se ne interessa. Questo è la città interrotta, questo è non più attenzione, non più sensibilità, non più cura e decoro, e tutto questo ricade sulla qualità della vita dei cittadini, che sono stressati, che sono, come dire, pieni di ansie e di problemi, che riversano nel traffico quando sono in macchina, hanno questo atteggiamento, diciamo, prepotente, per cui passano prima loro e il pedone non esiste. Questo è ciò che ci impone la Comunità Europea, ovvero Fino al 2050 la strategia per ridurre le emissioni di carbonio riguarda le energie rinnovabili sostenibili, riguarda l'edilizia, riguarda la produzione di energie alternative, riguarda le infrastrutture e la mobilità. Quando parliamo di mobilità sostenibile non diciamo quello che sta accadendo qui, ovvero che si eliminano le piste ciclabili, che pure non usate pochissimo, e si dà sfogo alle macchine, ma al contrario si incentiva la mobilità dolce, lenta e sostenibile, non inquinante, e via di seguito. Quindi io credo che le città del sud, e Cosenza ai noi è parte di questo contesto, non arriveranno mai a questi risultati, per cui non saremo mai cittadini europei. Questa invece è la lezione di Copenaghen. È vero, sì, è il profondo nord, c'è sempre questo alibi, ma noi non siamo Copenaghen. Ma che vuol dire? Non ho capito. Perché siamo cittadini di serie B, non riesco a rendermi, non studiamo anche noi, non conosciamo le questioni anche noi, non abbiamo risorse anche noi, anzi abbiamo 280 milioni di euro che ci sono stati dati, 280 miliardi, non so nemmeno quanti sono perché ho perso il conto, dalla Comunità Europea, questo famoso famigerato PNRR che dovrebbe servire a questo, e probabilmente li stiamo dilapidando non per raggiungere questi obiettivi ma per fare tutt'altro, a volte imbellettamento della città, ovvero rigenerazione urbana lì dove le condizioni strutturali della città non sono idonee. È come costruire un edificio di 6 piani su una fondazione molle, quindi prima o poi questo edificio crolla, e quindi questa rigenerazione urbana, che è un imbellettamento, servirà a poco, soprattutto dal punto di vista sociale, perché la rigenerazione urbana si fa anche con uno scopo che è di natura sociale, di coesione dei quartieri, di sensibilità e qualità della vita, eccetera, eccetera, eccetera. La lezione di Copenaghen, così come di altre città, vedremo anche una parte di Barcellona, è quella di dire che da qui al 2030 il 65% delle automobili è fuori dal centro città, ci si muove con mezzi non inquinanti, biciclette, mezzi lenti e elettrici. Quindi probabilmente tutto questo aumenterà la frattura tra l'Europa, il nord, il centro Europa, l'Italia del nord e il sud dell'Italia. E noi, ai noi, se continuiamo in questa maniera, ci avvicineremo sempre di più non all'Europa ma al continente africano, che pure è ricco di risorse ma probabilmente non gode di questa capacità di innovazione per motivi strutturali anche loro. Qui ci sono alcune immagini che vi mostro velocemente del quaderno. Ci sono delle bellissime fotografie di Luca Chistè, che è il fotografo col quale lavoro da anni, che è un trentino innamorato della Calabria ma che ha uno sguardo straordinario su queste dicotomie del sud. Questo è uno degli scandali che a mio avviso è ancora oggi irrisolto, la famosa, il sotto della sopraelevata, dove adesso un altro imbellettamento, peraltro molto discutibile, intorno a questi pilastri sta, diciamo, arricchendolo sostanzialmente di figure povere, quindi povere di qualsiasi significato dal punto di vista urbanistico. E queste sono immagini dei lavori dei miei studenti che hanno colto, a parte, come dire, l'impressione, professore, gli autobus, c'è scritto l'orario ma non passano mai a quell'orario, figuratevi, abituati ai tempi trentini dove se ti dice alle 18:15, alle 18:15 l'autobus passa, ma sostanzialmente hanno colto questo dato drammatico, che il 70% della popolazione cosentina si muove in automobile, quindi con dati di inquinamento che sono drammatici, nel senso che l'inquinamento di questa città è pari a quello di una città di 200-300 mila abitanti, il che è davvero preoccupante e forse deve fare riflettere. Queste sono altre immagini sempre dei lavori dove, come dire, indirizzati da noi con un approccio di design ecologico, i ragazzi prevedono anche qui l'eliminazione delle automobili, la riduzione del traffico veicolare e la realizzazione di un sistema di parchi che soprattutto faccia cosa? Riesca sostanzialmente a ridare significato alle parti sconnesse, ma a collegare la città col suo principale cordone naturalistico, che è il fiume Crati. Il fiume Crati è la più grande infrastruttura naturale, che potrebbe essere il cordone ombelicale, il grande corridoio ecologico capace di riordinare tutto il rapporto tra la città e la natura. Ma questo è ancora relegato, marginale, non lo viviamo, non lo percepiamo se non in quel pezzetto di convergenza tra Crati e Busento, e continuiamo a negarlo come uno dei sistemi ecologici più importanti di equilibrio anche dal punto di vista idrogeologico. E naturalmente, vedete, qui hanno fatto i conti di quanta superficie viene sprecata, 5.000 metri quadrati, 170.000 metri quadrati, che starebbero in 8 torri anziché in tutta la dimensione spalmata sulla Atlantide di cemento che abbiamo visto prima. E queste sono immagini dei progetti dove vedete non è solo un fatto di campitura, non è solo una quantità di colore verde, ma è proprio la possibilità che negli spazi dove oggi c'è una quantità enorme di edilizia o anche di spazi non utilizzati si possano realizzare delle zone filtro parco. Ancora, scusatemi, sono andato indietro. Ecco, questa è l'immagine, eccola qua. Si è perso il senso del limite. La macchia d'olio non ha argine né più confini amministrativi. Questa macchia gialla che vedete, in realtà la cosiddetta città unica esiste. E su questo io voglio dire anche un brevissimo passaggio. Esiste un modello di, come dire, dimensione sovracomunale che è stata sperimentata, è la città metropolitana in Italia, ma in altre parti d'Europa si chiama in un altro modo. Per esempio Barcellona ha adottato un sistema che è Barcellona Regional, cioè praticamente tutto l'insieme dei centri piccoli e medi che gravitano intorno al capoluogo, c'è un coordinamento di tutti i progetti, di tutte le iniziative, ma ciascuno sostanzialmente è rimasto nella propria autonomia. Questo perché i catalani tengono particolarmente alla democrazia e alla partecipazione. Per cui secondo me questa fusione, ancora una volta fatta senza una visione di città, e qui parliamo del discorso della visione, probabilmente sarà un'altra fusione a freddo che non porterà a nulla, e un'altra fusione che non ha senso e significato senza un'idea di futuro di quello che può essere questa aggregazione. È probabilmente un'altra delle speculazioni politiche elettoralistiche che si stanno portando avanti. A proposito di visione di città, ecco qua, un altro caso, velocissimo, Barcellona, la famosa superiglia, ovvero superisola, stanno eliminando anche qua il 65% delle auto dalle principali arterie urbane. E quello che succede è che lì dove ci sono le macchine arrivano i pedoni e arriva il verde. Eccole qua, questi sono gli esempi. Come oggi, come sarà domani? Come sarà domani, quali sono, diciamo, le caratteristiche delle strade pedonali? Ancora, ecco qua, i grandi boulevard del sistema delle Ensance diventano crocevia verdi, diventano parchi, diventano luoghi in cui la città sostanzialmente si riconosce, si identifica e si costruisce con una nuova identità e una nuova coesione, che è quella di vivere la città negli spazi e nei luoghi destinati alla comunità. Infine concludo, e credo di essere stato velocissimo, con un'esperienza diretta, che è quella appunto della città dove io insegno da 20 anni, Trento. Ci è stato chiesto come dipartimento di collaborare alla redazione del piano urbanistico. Bene, la prima cosa che abbiamo detto, lo facciamo solo a condizione che ci consentite di adottare un criterio di design ecologico, e quando parlo di design ecologico mi riferisco a questa accezione anglosassone, internazionale, in cui si parla di progetto che contiene sostanzialmente solo ed esclusivamente, soprattutto, filtri di carattere ecologico, cioè tutto ciò che noi abbiamo proposto è stato fatto con questo criterio. Abbiamo tra l'altro identificato una figura, che è una figura simbolica ma anche reale, Trento Leaf Plan, cioè il piano della foglia, perché la morfologia di questa città solcata dal grande fiume Adige, con tutta questa serie di ramificazioni, che sono i vari corridoi sia ecologici che naturalistici, ricordava quella di una foglia, e su questo abbiamo costruito un sistema di 5-6 punti fondamentali. Eco Trento, ovvero la città sempre più caratterizzata da un approccio ecologico, Trento accogliente, perché deve essere una città, essendo anche una città turistica, accogliente per chi viene da fuori, per chi ci lavora, per chi studia, per chi ci vive, e quindi una città fatta soprattutto a misura dei cittadini. Trento accessibile, ovvero garantire l'accessibilità sovralocale, un sistema di mobilità ecologica e sostenibile, e soprattutto la città ai pedoni. Smart Trento, qualificarsi come città competitiva e innovativa che integra luoghi della formazione e della ricerca e soprattutto dà spazio alla creatività, e ai giovani, e Bella Trento, ricordando la famosa Barcellona posat guapa, Barcellona si fa bella. Trento deve cogliere la bellezza degli spazi urbani e del paesaggio quale bene comune e risorsa sulla quale fondare il benessere della comunità e l'attrattività. Noi l'abbiamo persa questa attenzione alla bellezza, non sappiamo nemmeno che cos'è. Sei punti qualificanti che sono un, diciamo, punto fermo che io porto avanti nel mio corso con i miei studenti in questa carta della rigenerazione urbana: sostenere la continuità del valore culturale, promuovere nella città la qualità urbana, rinnovare l'attenzione e l'interesse alla città storica, progettare la transizione urbana ecologica seriamente, in maniera convinta, investire nella possibilità di costruire bioregioni urbane, sia aperta in questa città ad opera di un gruppo di intellettuali, politici, eccetera, eccetera, un interessante dibattito sulla bioregione urbana, che potrebbe essere l'alternativa alla fusione fredda tra Rende e Cosenza, ovvero qualcosa di più e qualcosa di diverso che vede soprattutto il ruolo del fiume Crati, ma soprattutto dei sistemi naturalistici, come dire, promotori di questa intelligente innovazione sistema. E poi stimolare l'educazione alla cultura urbana, alla bellezza, alla qualità dell'abitare e dell'architettura come elementi di civiltà. Ecco, tutto questo io non lo vedo nella Babele contemporanea di cui della famosa Atene non trovo traccia. Vi ringrazio.
Allora, siccome siamo un po' in ritardo sui tempi, io mi limito, diciamo, a chiamare al tavolo Battista San